Vangelo di Matteo, capitolo 15, dal versetto 29 a fine capitolo, e poi inizieremo il capitolo 16. Allora, avevamo visto l'episodio della donna con la figlia malata, a cui Gesù inizialmente sembrava ostile, ma poi in realtà la loda per la sua fede. Troveremo poi, nel capitolo che faremo oggi, quindi il capitolo 16, un parallelo con gli apostoli. Gesù chiederà loro chi dice la gente che io sia e Pietro risponderà. Allora, qui ricordate sempre che i Vangeli, come vi ho detto mille volte, non sono ordinati in un senso cronologico puro, cioè nel senso lunedì era successo questo, martedì, mercoledì, ma anche in un senso logico spirituale. Quindi se nel capitolo 15 Gesù si era poco per volta, già prima, manifestato nella sua straordinarietà, perché faceva miracoli, perché moltiplicava i pani, eccetera, eccetera, nel capitolo successivo si mostrerà nella sua divinità, ma solo agli apostoli. E vedremo sempre che i due capitoli sono strutturati con più o meno lo stesso impianto. All'inizio vengono quelli che sono ostili a Gesù e fanno una domanda provocatoria, Gesù risponde, dà dei segni e dopodiché da questi miracoli alcuni credono, altri no, e lui poco per volta si mostra per quello che è. Ora qui abbiamo che Gesù aveva fatto questo miracolo alla donna e di nuovo si allontana e va verso altre zone. In questo caso vediamo sempre che sale su un monte. Ricordiamoci che i monti che dico qui in Vangelo sono come collinette, cioè nel senso che ci sono grandi montagne in quella zona. Quindi zone collinari, lontano dalla parte vicino ai laghi o ai mari che erano in pianure, no? E man mano che lui va in questi posti si raduna sempre una folla attorno a lui, perché ormai aveva una fama di guaritore. Non è che andassero solo per sentirlo parlare, la maggior parte delle persone andavano per un proprio vantaggio personale, perché lui guariva i malati. Ed ecco quindi che qua vediamo che ci sono zoppi, storpi, ciechi, sordi e un sacco di malati, no? Dove anche il senso spirituale di questo, perché nella profezia, nei vari profeti, si dice che quando sarebbe arrivato il Messia avrebbe fatto aperto gli occhi ai ciechi, fatto sentire i sordi, fatto camminare le persone che camminavano, eccetera, eccetera. E questi erano dei segni materiali che identificavano la divinità del Messia, cioè il fatto, in realtà neanche, perché nell'Antico Testamento il Messia non era chiaro che fosse Dio. Era figlio di Dio, ma figlio di Dio come tanti altri, cioè un figlio privilegiato, prediletto di Dio, ma non Dio. Mentre poi Gesù, nel capitolo successivo, si rivela come figlio di Dio, ma Dio lui stesso. E quindi fondamentalmente questo aveva da una parte un significato materiale, cioè nel senso che se vedi uno che è nato cieco e che a un certo punto ci vede solo perché qualcuno l'ha guarito, o uno che era nato sordo e dopo parla o sente, eccetera, eccetera, chiaramente un miracolo. Ed ecco perché in questo versetto si dice che il popolo glorificava il Dio di Israele. Perché? Perché pensava che fosse il Messia, che quindi Dio, dopo tutti gli anni in cui aveva punito il popolo di Israele per la sua infedeltà, e quindi erano stati schiavi a Babilonia, poi erano ritornati, poi adesso erano arrivati i Romani, perché ogni volta il popolo non si era mantenuto fedele alla legge di Dio, l'arrivo del Messia significava che Dio aveva perdonato queste colpe e mandava un salvatore, quindi qualcuno che secondo loro li avrebbe dovuti salvare dai Romani. Non pensavano a una salvezza di tipo principalmente spirituale. Quindi anche queste guarigioni le vedevano in senso materiale, cioè gli portavano i loro parenti malati, andavano loro malati per essere guariti. Non le vedevano in senso spirituale, come invece il Vangelo qui ci riporta, perché mentre riporta alcuni episodi specifici di qualche malato specifico, qua li mette tutti insieme, zoppi, storpi, ciechi, sordi, tutte varie malattie, che in realtà però non sono malattie tipo, non so, c'ho la febbre e guarisco. Sono, potremmo dire, condizioni, cioè la cecità è una malattia fino a un certo punto, cioè nel senso, se nasci cieco è proprio un handicap, no? Quindi era come se queste persone che fisicamente non avevano queste capacità fossero figura, di nuovo, simbolo di quelle persone che invece non hanno queste capacità spirituali. Quindi gli zoppi chi sono? Quelli che non camminano correttamente, quindi quelli che incespicano nel tentativo di rispettare la legge di Dio, che prima era fatta di tutte quelle prescrizioni, di tutte quelle decreti difficili da mettere in pratica, come gli rimproveravano i farisei: perché i tuoi discepoli mangiano senza lavarsi le mani, perché mangiano di sabato, perché guarisci di sabato, tutte queste prescrizioni che facevano zoppicare invece di aiutare. Cioè, per rispettare queste cose poi non si rispettavano quelle più importanti, tipo onorare il padre e la madre, vi ricordate il discorso della volta precedente. Gli storpi sono quelli che sono sviati, cioè non hanno una corretta, diciamo, armonia all'interno del loro corpo. A livello dello spirito, gli storpi sono coloro che non sono armonici, cioè nel senso non seguono quello per cui Dio li ha creati, cioè Dio ci ha creati per il bene, ma se noi ci sviamo dietro il male è come se fossimo storpi, come se fossimo malformati. I ciechi sono coloro che non vedono la verità. Chi era il cieco di cui Gesù a cui Gesù ha rimproverato di essere ciechi? Erano quelli che gli facevano le domande a trabocchetto, che diceva: voi siete ciechi e guide di ciechi. Quindi diceva ai discepoli: lasciateli perdere, perché un cieco che conduce un altro cieco finiscono tutti e due in un fosso. Quindi la cecità in questo caso è una cecità spirituale, perché non erano ciechi i farisei che venivano a dirgli queste cose. Quindi se Gesù gli dà dei ciechi, non essendo Gesù stupido, evidentemente perché si riferiva a qualcos'altro che non fosse la cecità fisica. Anche se qui in figura, in simbolo, guariva i ciechi veramente ciechi. E i sordi sono quelli che non obbediscono, cioè sono quelli che sanno che dovrebbero fare una cosa spiritualmente ma non la fanno, quindi sanno i comandamenti ma sono sordi. Infatti si dice: non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, no? Cioè uno che sa cosa dovrebbe fare ma fa finta di non saperlo. Quindi questo versetto, questi tre versetti, ci fanno vedere da una parte l'attività che Gesù faceva facendo tanti miracoli. Perché? Perché progressivamente questi miracoli portano Gesù su una strada che si divide, perché da una parte ci sono quelli che, vedendo questi miracoli, credono in lui e quindi si convertono, dall'altra ci sono quelli che più vedono questi miracoli e più si incattiviscono contro di lui, perché non solo non credono ma non vogliono credere, e quindi questi miracoli, come hanno detto due o tre capitoli prima, li fa per potere del demonio, cioè trovano delle scuse pur di non credere, calunniano, infangano, cercano di trovare dei punti dove cogliere Gesù in fallo per poterlo attaccare. E qui abbiamo un secondo miracolo della moltiplicazione dei pani. Allora, si potrebbe dire: ma non è che magari l'hanno detto solo due volte, ma è accaduto una volta sola. In realtà qui vediamo che ci sono dei dettagli molto diversi. Anzitutto perché qui i pani non sono 5 ma sono 7, le persone non sono 5.000 ma sono 4.000, le ceste che avanzano non sono 12 ma, se non ricordo male, qua sono di nuovo 7, giusto? 7. Quindi sono proprio cose diverse, tant'è vero che poi, e se andiamo nel capitolo dopo, vediamo che dopo questo episodio i discepoli fanno cose diverse. Si dimenticano quelle sporte che Gesù aveva detto di portare via, se le dimenticano lì, quando sono già per strada dice: oddio, abbiamo dimenticato di portare via le sporte che Gesù aveva detto. E quando Gesù gli dice: guardatevi al lievito dei farisei, la cosa che gli viene in mente è: ecco, ci dice così perché abbiamo dimenticato le sporte di là, no? Cioè, non capivano mai fondamentalmente nulla. E dopo due miracoli del genere ancora erano un po' dubbiosi, no? Cioè, ecco perché Gesù chiede a loro: chi dite che io sia? Non è che perché vuol saperlo, perché Gesù è Dio, lo sapeva già. Vuole che loro lo dicano, vuole che abbiano l'occasione di correggersi dal loro errore, dalla loro incredulità. Allora, ecco, questo miracolo si sviluppa più o meno come l'altro, però ci sono alcuni piccoli particolari, a parte i numeri, che sono diversi. Anzitutto, se avete visto la differenza, quando si vedono queste cose cercate sempre di vedere le differenze, perché dalle differenze nascono i messaggi spirituali. È nella piccola differenza che si capisce che diverso messaggio ha questo miracolo rispetto al precedente, se no avrebbe potuto farne uno, perché farne due uguali ne poteva farne altri, no? Cioè, primo, nel primo miracolo sono i discepoli che dicono a Gesù: le folle sono, diciamo, senza cibo, se tornano a casa potrebbero venire meno per via, cosa possiamo fare per loro? Qui invece è Gesù che sente compassione della folla. Qui è Gesù che dice: sento compassione della folla, perché da 3 giorni mi vengono dietro e non hanno da mangiare. Quindi questi 3 giorni ci dicono 2 cose. Prima di tutto che queste persone erano comunque stregate da Gesù, perché una volta che sei guarito puoi dire: non è guarito, me ne vado. Cioè, no, di fronte a quel miracolo ti cambiava proprio la vita, quindi stavano ad ascoltarlo, a sentire quello che diceva, quello che insegnava. 3 giorni senza mangiare, senza cibo. Quindi erano ormai allo stremo, però non gli pesava, cioè ci continuavano a stare, non se ne andavano via. Però Gesù prova compassione, e è una compassione che prova perché, mentre nell'altro caso le folle gli erano venuti dietro, lui aveva fatto il discorso, eccetera, eccetera, ma era il giorno solo, veniva sera, non avevano mangiato dal mattino alla sera. Qui è già 3 giorni, quindi vedete che c'è una progressione, come diventa sempre più difficile. 3 giorni sono il simbolo della passione di Gesù, che dal giovedì santo è risorto poi nel sabato notte, quindi venerdì, sabato e domenica sono i 3 giorni della passione. Loro erano stati nel deserto per questi 3 giorni insieme a Gesù, quindi avevano partecipato alla sua passione. In che modo? Digiunando. Cioè, ovviamente non, il digiuno è un qualcosa che non ti fa star bene. Se non mangi per 3 giorni non stai bene, soprattutto nel deserto dove fa caldo. Ma i discepoli di nuovo gli dicono: dove potremmo trovare tanti pani nel deserto, assomare una folla così grande? A quel punto Gesù gli dice: quanti ne avete? 7. Vabbè, già 2 più dell'altra volta, siamo già messo meglio, no? No, e nella domanda c'è un po' anche di rimprovero, come dire: ma come? Cioè, erano passati poco tempo da quando aveva fatto il miracolo di moltiplicare i 5 pani, quindi non abbiate di nuovo paura di questa cosa qua, no? Allora, 7 pochi pesciolini. Allora, di nuovo la folla si siede, Gesù prende i pani, rese grazie, come l'altra volta vi ricordate, per far vedere che era in collegamento con Dio, li spezza, perché fa già una figura dell'Eucarestia in cui spezzare il pane ha questi tantissimi significati. Il primo significato è che se io ho un pane, ce l'ho mio, me lo mangio io, è egoistico. Se lo spezzo per cosa? Per mangiarlo io, per dare un pezzo a qualcun altro, no? Quindi è una condivisione del cibo, quindi è un senso di famiglia e di comunità. La seconda cosa è che Gesù si spezza realmente nel sacramento. Perché? Perché nel momento in cui noi andiamo a messa e ci si consacrano le ostie, non è che c'è un'ostia sola, ce ne sono tante, oppure, come si faceva una volta, ce n'era una grande, si spezzava in tanti pezzi, si dava tutte. Adesso per praticità sono già a pezzi, no? Però non è che ci sono: io prendo il mignolo di Gesù, tu prendi l'alluce, l'altro prende l'occhio, l'altro prende il naso, no? Non è quello, cioè, è che si spezza nel senso che si moltiplica per noi, cioè, essendo lui Dio, può creare questa sua presenza dappertutto, e quindi in ogni ostia c'è presente Gesù tutto. Come nel pane, se io lo spezzo non ho più una pagnotta intera, ma è sempre pane. Lo posso spezzare in 1000 pezzi, sempre pane per tutti. Il fatto che sia il pezzo più grande o più piccolo non altera la natura del pane, giusto? Allora, nell'Eucaristia si chiama transustanziazione, così facciamo anche un po' di catechismo e non solo di Vangelo, perché il pane cambia sostanza, non cambia forma, ma noi lo continuiamo a vedere ostia, ma la sua sostanza non è più quella del pane, è quella della divinità di Gesù, che è lì in divinità e col suo corpo fisico. Quindi noi non vediamo, ma lì c'è il corpo e il sangue di Gesù, realmente, non è un simbolo. Perché certe volte ci sentono delle cose inquietanti anche da parte di persone che pensano di essere cristiane. Non è che è un simbolo, cioè io mangio quello come se mi ricorda che mangio il corpo di Gesù. No, è realmente il corpo di Gesù, che viene a far parte del nostro corpo, con la sua umanità e la sua divinità. E come è possibile che si avvenga questo? Attraverso la transustanziazione, cambia la sostanza. Noi continuiamo a mangiare pane, ma in realtà stiamo assimilando in noi Gesù. Gesù che mantiene la stessa sostanza in tutte le ostie, perché è sempre lui, non sono tanti piccoli Gesù, ma allo stesso tempo è diviso per noi, quindi si spezza. È un mistero, cioè non è che adesso vedo tutti dicono non lo capisco. Certo, non si può capire, si può credere solo, Poi c'è chi magari ha l'illuminazione divina che riesce a penetrare un pochettino più il mistero, ma non si può capire una cosa del genere, si può solo sapere. Infatti quello che è diverso di Gesù e del Vangelo rispetto a tutto quello che lo precede, cioè l'Antico Testamento, che era il testo sacro che avevano gli ebrei, è che l'Antico Testamento era in figura, cioè in simbolo, mentre Gesù lo rivela. Rivelare vuol dire che lo spiega esplicitamente, dice: questo è il mio corpo e questo è il mio sangue. Più di così cosa poteva dire? Esplicito: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Ma lo rivela, perché lo vela comunque. Perché come fai a capirlo? Non lo puoi capire, perché se nella tua testa ci stesse dentro quello, saresti Dio. Siccome non lo sei, non lo puoi capire. Quindi non capirlo non significa che è irrazionale, ma che è oltre la ragione. Cioè noi non possiamo capirlo perché noi abbiamo un corpo fisico, non mi posso spezzare in tanti pezzi e essere sempre io. Se mi spezzo in tanti pezzi la mia vita finisce. Quella di Gesù che è risorto non è più soggetta a questa legge, perché dopo che lui è risorto molti non lo riconoscevano. Quando lo riconoscevano? Quando spezzava il pane, perché era quello che lo rendeva presente. Cioè dopo che lui risorge e va con i discepoli di Emmaus, questi stanno per lui con strada, gli parla e cose del genere, e loro non lo riconoscono. Quando lo riconoscono? Quando lui in casa loro spezza il pane, perché nello spezzare il pane si rende presente lì. Allora svanisce, lui non c'è più, nel senso non lo vedono più. Ma perché non lo vedono più? Perché non c'era più bisogno della sua figura che parlava, era già nel pane, quindi la presenza era reale, ormai avevano capito che era lì. Quindi non avevano più bisogno di vederlo. Allora, nel momento in cui c'è questa presenza reale, il pane cambia sostanza e diventa Gesù. Ieri c'era la festa del Corpus Domini, che è proprio la festa in cui noi ribadiamo che Gesù è nell'Eucaristia, che Gesù è nel tabernacolo, realmente presente, non è che sono lì per figura, cioè ci pensiamo e ce lo ricorda, non è un cartello, cioè è qualcosa dove è realmente presente. Vabbè, su questo mi pare di essere stato abbastanza già, insomma, abbastanza approfondito. Poi magari ne riparliamo quando arriva poi proprio l'istituzione dell'Eucaristia. Tutti mangiarono e furono saziati, ne portarono avanti 7 ceste, se ne vanno via. Va bene, ok, quindi il miracolo finisce nello stesso modo, ma dà avanti un nuovo capitolo del Vangelo, che è il 16, in cui arrivano di nuovo farisei e sadducei. La differenza tra i farisei e i sadducei era poca. Erano due, diciamo, gruppi di persone che potrebbero essere un po' come sono i nostri sacerdoti oggi o i nostri frati oggi, che si dedicavano allo studio della Sacra Scrittura e all'istruzione del popolo nella Sacra Scrittura. Diciamo che erano una sorta tra un sacerdote e un catechista, tra un monaco e un sacerdote, un po' a metà tra tutte queste cose, no? E quindi erano, diciamo, i religiosi del tempo, diciamo così, quelli che facevano della religione il loro mestiere. Si avvicinano di nuovo, e qui specifica, per metterlo alla prova. Ricordate che nel precedente non lo specifica l'evangelista. Gli lascia ancora il beneficio del dubbio, cioè dice: sono venuti, hanno fatto la domanda giù, perché i tuoi discepoli non fanno così? Lascia ancora il beneficio del dubbio che magari non tutti, ma qualcuno lo chiedesse, perché era realmente scandalizzato di questa cosa. E quando Gesù gli ha risposto: no, non lo facciamo perché preferiamo onorare il padre e la madre che onorare le leggi degli uomini, qualcuno magari si è convinto. Infatti se ne vanno via, nessuno gli fa una seconda domanda. Ma se ne vanno via non sappiamo come sono andati via. Alcuni possono essere andati via del tipo nella loro testa: che figura di merda che mi sono fatto, mi ha fatto fare una figura davanti a tutti, aveva ragione Gesù, quindi me ne sto ben zitto e me ne vado via con la coda fra le gambe. Altri saranno andati via incavolati, del tipo: guarda, abbiamo fatto una brutta figura, ma comunque quello lì è un impostore, non siamo riusciti a smascherarlo. Qui no, qui dice che questi che sono venuti si avvicinavano per metterlo alla prova. Quindi in questo caso, ma perché l'evangelista lo specifica questa volta? Perché non l'altra volta? Perché l'altra volta Gesù non aveva ancora fatto tutti questi miracoli. Ma adesso, dopo che per due volte ha moltiplicato per 5.000 o 4.000 persone da 5 pani, ha mangiato tutti, ne ha avanzato, se mi vengono a mettere alla prova, ma scusate, ma che senso ha? E lo mette alla prova, quindi gli chiedono: fai un segno dal cielo. Cosa vuol dire fai un segno dal cielo? Perché i miracoli non è abbastanza, far vedere i ciechi, far sentire i sordi, gli storpi che camminano, non era abbastanza. No, perché quelli erano segni per loro materiali. Quindi vedete che anche loro concepivano che il segno spirituale è superiore al materiale, perché dico, vabbè, d'accordo, hai fatto tante guarigioni, potresti essere un guaritore. Chi mi dice che sei veramente il Messia? Il Messia deve fare un segno dal cielo, perché il Messia è chiamato il pane che discende dal cielo. Come quando gli ebrei, scappando dall'Egitto, Mosè li porta nel deserto e non hanno cibo perché gli è stato detto di non portarselo dietro perché dovevano avere fede in Dio, Mosè al mattino fa trovare sul deserto uno strato sottile di una polvere buona da mangiare, che si potevano fare focacce, tipo una farina, che si chiama la manna. La manna era il pane che Dio diede dal cielo per 40 anni agli ebrei che scappavano dall'Egitto e furono condannati a stare 40 anni perché dopo un po' di giorni che Dio mandava la manna dal cielo, cioè non dovevano lavorare, non dovevano fare niente, già iniziavano a lamentarsi, di dire, ma sempre questa cosa, non può Dio mandarci qualche altra cosa? Allora Dio, giustamente, gli girano i cosiddetti e gli manda i serpenti e dice, allora se ti diamo, se preferite i serpenti, mordevano i serpenti e morivano. L'unico modo per non morire era che Mosè fece un serpente di bronzo, lo innalzò su un palo e chi guardava il serpente dove essere stato morto non moriva, morsicato non moriva, che è la figura di Gesù messo in croce. Ma il pane dal cielo era la manna e celebbero per 40 anni. Quando smise la manna? Quando entrarono nella terra promessa. Quando entrarono in Israele nella terra promessa, Dio da quel giorno non ci fu più la manna. Perché? Perché erano entrati dove Dio aveva promesso che ci sarebbero state il cibo e li dovevano fare loro. Okay? Allora loro chiedono, fai un segno dal cielo, fai piovere la manna, così sappiamo veramente che sei il Messia, perché il Messia è il pane disceso dal cielo, quindi deve far venire la manna. Ma Gesù, che è il vero pane disceso dal cielo e ha fatto il miracolo, perché mette subito questa domanda dopo il miracolo dei pani? Per far vedere il contrasto. Cioè nemmeno di fronte alla moltiplicazione dei pani e dei pesci questi si convincevano che Gesù fosse Dio. Figuratevi, allora Gesù dice, quando vedete che al mattino, che alla sera il cielo è rosso, direte che farà bel tempo, piuttosto che se il cielo è cupo sarà burrascio. Come dire, se voi vedete che il cielo ha determinati, non so, le nuvole fatte in un certo modo, voi predite il tempo che ci sarà il giorno dopo. Allora dite, sapete interpretare l'aspetto dei segni del cielo, però non sapete interpretare i segni dei tempi. Cioè vuol dire, cioè vedete i miracoli e chiedete un segno dal cielo, ma il cielo lo sapete già interpretare. Come dire, le scritture, i profeti ce li avete già, non sta dicendo ovviamente che loro sono dei meteorologi. Gli sta dicendo, voi mi chiedete un segno dal cielo, ma il segno dal cielo ve l'ha già dato Dio. Perché il segno dal cielo era i profeti che dicevano, i ciechi avranno la vista, i sordi sentiranno, i muti parleranno, e voi l'avete già visto e non avete creduto. Allora gli dice, una generazione perversa e adultera cerca un segno. È pesante questa, perché perversa cosa significa? Che è maliziosa, che ha dentro la cattiveria, che sono venuti per metterlo alla prova, cioè non gli importava niente. Avesse fatto cadere la manna dal cielo, non avrebbero comunque creduto. E adultera, perché adultera? Non diceva che tutti i farisei andavano a donne. Adultera perché aveva tradito Dio, perché la scrittura ce l'avevano già, i profeti ce l'avevano già, Giovanni Battista era venuto e aveva fatto la sua predicazione per la conversione, Gesù era venuto a fare i miracoli e non avevano creduto lo stesso. Allora adulteri, perché Dio aveva promesso che avrebbe dato certe cose e loro non l'avevano voluto accettare. E dice, nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona. Qual è il segno di Giona? Giona è il profeta che quando Dio lo manda a profetizzare a Ninive, che era una città dove facevano le peggio turpi cose, lui dice, col cavolo che ci vado, perché se ci vado e gli dico che si comportano male, io sono uno, ma loro sono tanti, mi uccideranno. E quindi cosa fa? Pensando di essere più furbo di Dio, si imbarca su una barca per scappare da Ninive. E Dio cosa fa? Fa affondare la barca, no, in realtà non fa affondare la barca, fa venire una tempesta. I marinai gettano la sorte per vedere chi portava sfiga, viene la sorte su Giona, lo prendono e lo buttano in mare. Ma Dio, per non farlo morire, lo fa mangiare da una balena. questa balena lo tiene nel suo ventre per 3 giorni, e poi quando Giona si pente e dice a Dio ho capito che ho fatto male, lo risputa sulla spiaggia di Ninive. E lui va a Ninive, predica alla città di Ninive la conversione, i niniviti lo ascoltano, fanno penitenza e Ninive viene risparmiata, a differenza delle altre due città, Sodoma e Gomorra, che invece vengono sterminate, rase al suolo, perché non si convertono. Quindi il segno di Giona era una figura della passione, morte e risurrezione di Gesù. Gesù sta tre giorni praticamente nel ventre della terra, e dice, ma che 3 giorni? Cioè venerdì pomeriggio, sabato e già domenica mattina è risolto, non sono 3 giorni veri, no? Perché non sono 3 giorni, dovevano essere, perché 3 giorni Dio aveva annunciato che erano 3 giorni, ma essendo lui Dio, il minimo indispensabile. Per cui dalla sua morte alle 3 del pomeriggio del venerdì, poi tutto il sabato ovviamente perché non si poteva fare a tardi alterne, e la domenica, al primo minuto della domenica notte, Gesù è risorto. Quindi è stato nella terra il minimo indispensabile, perché fossero 3 giorni. Perché 3? Io ho deciso 3, non lo so, deve essere qualche motivo, ma alcuni dicono perché se fosse stato poco, tipo non so, fosse già risorto il venerdì notte, avrebbe detto ma magari non era veramente morto, ma se stai 3 giorni nella tomba, la vedo dura che al terzo giorno non eri veramente morto, no? Quindi al terzo giorno di solito inizia la putrefazione, quindi per essere sicuri che fosse così. Tant'è vero che anche quando fa risorgere Lazzaro, il suo amico, era già stato da 3 giorni dentro. Tutte figure della risurrezione. Qui bisogna, secondo me, che uno si faccia un attimo, dipende quanto uno ha fede, ma bisogna pensarci un attimo. Molti dicono, sì, queste cose qua sono cose simboliche. Gli evangelisti hanno scritto 3 giorni perché Dio aveva detto 3, dovevano confermare quello che aveva detto Dio, hanno scritto così. Ovviamente così non è molto di fede. La spiegazione qual è? Com'è possibile che tutti questi segni fossero precisi per indicare determinate simbologie? Vabbè, è chiaro che quando dice 4.000 persone, non erano 4.000, non erano contate che erano 4.000, non erano 3.999, quelle sono simboliche, questi no. Quando dite 3 giorni, sono 3 giorni, perché effettivamente così è stato. Com'è possibile che questo sia coinciso esattamente con quello che era stato profetizzato? Ma scusate, ma quello che io mi chiedo quando fanno queste domande, e sono magari teologi o gente che studia le sacre scritture, che ha studiato tutta la vita per fare questa roba qua, fa queste domande, dico, ma Dio che ha creato il cielo e la terra non è in grado di prevedere in anticipo quanti giorni starà Gesù nella passione e resurrezione? Cioè voglio dire, tutto il mondo ha creato, tutto il mondo l'ha fatto lui, tutto il mondo l'ha fatto perché stesse 3 giorni, ha annunciato 3 giorni perché sapeva sarebbero stati 3 giorni, cioè non è una risposta tanto difficile, cioè se hai fede, se non hai fede allora che cavolo fai il teologo? Cioè voglio dire, se non hai fede fai qualcos'altro. Fai l'interpreta i Promessi Sposi di Manzoni, non interpreta la Bibbia, cioè nessuno ti obbliga la Bibbia, però se interpreti la Bibbia dovresti avere fede in quello che c'è scritto, e se hai fede che Dio è il creatore del cielo e della terra, non ti fa difficoltà credere che è nato da una vergine, piuttosto che tutte le profezie si avverano in Gesù, non ti fa molta difficoltà crederlo, perché è più difficile creare tutto l'universo o predire una cosa che hai già costruito tu. Cioè se io faccio un orologio che so che per dire batte l'ora in un certo e predico che tra 12 ore farà 12 ore in più, non è che c'è molto da predire, è un meccanismo, funziona così, l'ho fatto io, sono sicuro che tra 12 ore fa l'ora che dico. E l'universo funziona così, il sole gira sempre così, la luna gira sempre così, non è che a un certo punto si fermano o vanno indietro. Quindi, cioè, se riusciamo a predire noi, e qui il significato di questa cosa, se noi dai segni dei tempi, dalla luna che fa così, sappiamo che ogni 28 giorni cambia fasi e la sappiamo predire, allora Dio dice, ma se sapete predire questo, com'è che poi quando arrivano i segni dei tempi, cioè viene Dio e si propone a voi e vi fa vedere con miracoli qualcosa che contraddice la natura, perché non si è mai visto che un cieco nato veda, che un morto risorga, cioè com'è che non credete? Questa è la cosa che Gesù rimprovera ai farisei. Allora ecco che nel momento in cui dice questo, dice lasciateli, se ne andò. Anche qui vedete le piccole differenze. Tutte le altre volte congedava la folla. Cioè diceva, ok, adesso ho detto tutto quello che dovevo dirvi, tornate alle vostre case. Vi ho fatto il miracolo, avete mangiato, tornate alle vostre case. Qui no. È come se si gira e se ne va. E detto questo non gli degna una risposta, se ne va. non gli dà nessun segno, dice, l'unico segno che avrete sarà il fatto che io starò 3 giorni nella tomba e risorgerò, ma non glielo dice esplicito. Perché non glielo dice esplicito? Vi ricordate come aveva detto? Perché ad alcuni parla in parabole perché non capiscano. Allora uno si potrebbe fare, ho capito, però se parlava che non capissero, allora non è colpa loro se non capivano, no? Perché loro sono già arrivati mal disposti e non meritavano di capire. Perché dopo, adesso vediamo i discepoli, neanche loro capivano. Però Gesù, siccome loro erano ben disposti, lì li istruisce. Infatti dice, nel passare all'altra riva, i discepoli avevano dimenticato di prendere il pane. Da una parte, da un certo punto di vista, sembra una roba comica, perché c'è ogni volta che l'evangelista tratteggia qualcosa che fanno i discepoli, non ne fanno una giusta. Cioè, se c'è da parlare, dicono il contrario di quello che c'è da dire. Se c'è da fare anche cose normali, come portarsi dietro 7 sporte di pane, neanche quello si ricorda. Però è anche vero che dall'altra parte bisogna vedere il lato positivo. Cioè loro, nonostante magari certe volte fossero un po' in apprensione perché erano lì nel deserto con questi 7 pani, avevano paura, avevano già visto il miracolo ma comunque non credevano ancora, in realtà aver dimenticato questo è perché Gesù non aveva fatto come faceva di solito. Di solito alla fine diceva ok, allora adesso andate tutti a casa, cose del genere, li congedava in maniera tranquilla. Qui si è preso e se n'è andato e loro, presi dall'agitazione, ha detto se Gesù se ne va andiamo via anche noi, sono andati via, hanno lasciato quello che dovevano lasciare, non si sono più ricordati che dovevano portarselo dietro. Quindi da un certo punto di vista vediamo anche come i discepoli sono pronti a seguire Gesù in qualsiasi apparente capriccio lui abbia. Cioè Gesù se ne va, loro se ne vanno e poi si ricordano solo dopo che non avevano portato via la roba che dovevano portare, che spettava loro portarla via. Allora a quel punto Gesù gli dice fate bene, attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e sadducei. E loro parlavano fra di loro e dicevano non abbiamo preso il pane, non avevano capito niente. Gesù cosa voleva dire? Accortosene, Gesù dice ma uomini di poca fede, perché andate dicendo che non avete il pane? Come dire ma non ricordate i 5 pani per i 5.000 e quante ceste avete portato via? I 7 pani per i 4.000 e quante sporte avete raccolto? Qui non dice avete portato via, perché dice quelle avete solo raccolte e dovevate portar via, ma non le avete portate via perché vi siete dimenticati. Quindi dico, non solo vi dimenticate di portare il pane, ma pure i miracoli vi dimenticate, perché finché si tratta di dimenticare il pane, santo cielo, può capitare. Ma dimenticare, già 2 volte avete dimenticato di portarvelo dietro, siamo nel deserto e non c'è niente da mangiare, ve li ho moltiplicati, questa volta li dovevate portar via gli avanzati, manco vi siete ricordati, ma manco il miracoli però, cioè non vi ricordava proprio niente. Allora, non capite che non alludevo al pane quando vi ho detto guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei? Allora essi compresero che non aveva detto che si guardassero dal lievito del pane, ma la dottrina dei farisei e dei sadducei, cioè Gesù li istruisce. E li istruisce con benevolenza, perché li rimprovera, però è disposto positivamente nei loro confronti, perché loro sono disposti positivamente nei suoi. Quindi quando Dio non dà la grazia della comprensione a quelli che sono mal disposti, non fa un'ingiustizia. Non è che i discepoli erano dei privilegiati, già certo, loro spiegava tutto, certo che credevano, invece i poveri farisei e sadducei non gli spiegava niente, quindi loro erano mal disposti, ma non era colpa loro, era colpa loro, perché loro arrivavano già con cattiveria, mentre i discepoli erano un pochettino tardi nel credere, ma erano innamorati di Gesù, quindi tutto quello che faceva Gesù, loro ci andavano dietro così senza neanche pensare, forse fin troppo senza pensare, e Gesù li istruiva man mano. Allora ecco che il prossimo passo, intanto appunto è stato quello di dire fate attenzione che non tutti quelli che sembrano religiosi in realtà fanno il bene della crescita della Chiesa. Cioè ci sono quelli che magari sembrano religiosi ma siccome sono maliziosi dentro sono come un lievito corrotto. Però il lievito se lo metti nella farina fa gonfiare tutto. Quindi il lievito che dà, vi ricordate? In un miracolo il lievito era stato preso, non miracolo scusate, in una parabola il lievito era stato preso come una cosa positiva, quella del regno di Dio, il lievito che è nascosto nella farina lo fa crescere e quindi viene buon pane, ma dall'altra qui viene preso negativo perché i simboli hanno sempre un lato positivo e uno negativo, perché i simboli si basano sulla polarità, quindi vogliono sempre dire una cosa e il contrario, perché? Proprio perché sono simboli. Se volessero dire una sola cosa non sarebbero simboli, sarebbero significati. Cioè se io dico pane, è pane. Se io dico il simbolo del pane, il pane può essere tante cose simbolicamente, ma può essere una cosa positiva o una cosa negativa. In questo caso il lievito è negativo perché? Perché fa gonfiare, e gonfiando uno si gonfia di orgoglio. Gonfiando dell'orgoglio non è più quello che era inizialmente, ma diventa solamente come una pagnotta piena di aria, che quando poi la vai a mangiare non c'è niente, non c'è sostanza. Quindi dice: guardatevi da queste dottrine sbagliate, che erano le dottrine degli uomini che non guardavano i comandamenti di Dio, ma portavano avanti i loro comandamenti. Allora ecco che il passaggio successivo per spiegargli bene, per spiegargli meglio, per farli progredire nella fede, è fargli questa domanda. Una domanda che evidentemente non è fatta perché Gesù non sapesse la risposta. Poi dice: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Intanto perché non parla di sé dicendo il suo nome? Perché non dice: la gente, chi dice che io sia? Perché qui dice il figlio dell'uomo? Allora, anzitutto per due motivi. Il primo, modestia. Gesù non chiede questo per vanità. Come dice: allora, quanto sono famoso? Avete raccolto un po' le voci, i rumors? Cosa dicono? Che guarisco i ciechi? Cos'è? Cioè, nella top 10 dei famosi quanto sono arrivati? Non è così. E, come dire, per insegnare ai discepoli di non essere vanitosi, di non gonfiarsi d'orgoglio. E poi perché dice il figlio dell'uomo? Perché dice: io sono realmente un uomo. Perché non dice il figlio di Dio? Se avesse detto il figlio di Dio, avrebbero potuto sospettare che non fosse realmente uomo, ma fosse solamente un Dio che si manifesta in forma umana. Ma Gesù era realmente uomo. Se non fosse stato uomo, come avrebbe potuto fare la passione? Come potrebbe morire in croce un Dio? Dio non può morire. L'uomo sì. Quindi il suo essere uomo è evidenziato in questi. Allora gli risposero i discepoli. Alcuni dicono che sei Giovanni il Battista. Ricordate chi lo diceva? Erode pensava che fosse Giovanni il Battista nel capitolo precedente. Altri Elia. Elia era uno dei profeti, uno dei più grandi profeti. Altri Geremia o qualcuno dei profeti. Ognuno diceva il profeta che gli veniva, dice sarà uno di quei profeti. Perché? Perché Elia non era morto, ma era stato assunto in cielo attraverso un carro di fuoco. Allora si diceva che sarebbe ritornato, ma anche in questa profezia non significa che sarebbe ritornato lui, ma il suo spirito di profezia, che infatti andò poi su Giovanni Battista, che era quello che fu mandato l'ultimo profeta per annunciare Gesù. Allora, ecco che quando si rivolge a loro gli dice: voi chi dite che io sia? Quando parla loro, quindi in un ambito più, diciamo, di confidenza, cioè gli dice: ma va bene, questo è quello che dicono gli altri, ma voi che mi conoscete, chi dite che io sia? È una domanda più forte, perché uno dice: Gesù, chi sei? Cioè, non sai chi sei? Cioè, è evidente che se gli altri avevano risposto che la gente diceva che era un profeta, che era questo, che era quell'altro, era come sottintendere che non era quello che sembrava, giusto? Allora gli dice: ma voi che mi conoscete, che state con me, chi dite che io sia? Cioè, a voi chi sembro? Voi, almeno voi, sapete veramente chi sono? O siete come gli altri, brancolate nel buio? E qui risponde Pietro e dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E con questa risposta dà praticamente una risposta lapidaria. Infatti Pietro è detta pietra, cioè la pietra su cui poi dopo Gesù dice: costruiremo la chiesa. Questa risposta è la base di tutta la fede cattolica, cristiana in generale. Tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente. Perché intanto dice Dio vivente e non dice figlio di Dio? Perché al tempo, ma ancora adesso, c'erano tanti dei, c'erano gli dei romani, c'erano gli dei greci, ma questi erano dei morti. Non erano vivi, perché erano solo così delle idee delle persone. Invece il Dio vivente è il Dio che vive, il Dio che dà la vita, il Dio che ha creato tutto. Gli dei greci non avevano creato niente, si erano trovati lì all'interno della cosmogonia. A un certo punto c'erano alcuni che erano dei, altri che erano uomini, ma si comportavano come gli uomini, con gli stessi vizi, con le stesse Lui invece è il Dio vivente, quello che ha la vita in sé, per quello che poi risorge, per quello che può salvare. E il Cristo vuol dire colui che è mandato da Dio, l'unto del Signore. L'unto nella cultura ebraica si ungevano i re e i profeti, i sacerdoti, i profeti non mi ricordo, ma vabbè, comunque si ungevano i re sicuramente e i sacerdoti anche. Quindi praticamente con l'olio sacro si versava sulla testa e questo olio era simbolo dell'investitura dello Spirito di Dio sul re, sul sacerdote, che quindi veniva consacrato a Dio. Il Cristo era l'unto, non era uno degli unti, era quello che Dio aveva mandato direttamente, quindi il Messia. Essendo mandato da Dio, era investito del potere di Dio, ma loro non sapevano ancora, ed è qui la novità di Pietro, che fosse lui stesso Dio, perché prima che venisse Gesù, loro credevano in un Dio, Dio Padre, il Messia. Non sapevano che sarebbe stato figlio di Dio, nel senso che era Dio allo stesso. E come lo vengono a scoprire? Attraverso lo Spirito Santo, che è la terza persona della Trinità, che dà questa consapevolezza, cioè che rende comprensibile la presenza di Dio reale in noi. Quindi, attenzione. Dio Padre è il Dio creatore di tutto. Il Dio Figlio è Gesù, che è venuto, inviato da Dio e si è incarnato nel corpo di un uomo e che fa da ponte, per quello si chiama Pontifex, il pontefice, il sacerdote, tra uomo e Dio. Perché se no non ci potevamo salvare, perché noi ci eravamo staccati da Dio col peccato originale. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio che, a livello della Trinità, è l'amore che tiene insieme queste tre persone. È un amore così puro, così perfetto, che queste tre persone, pur essendo tre, sono una sola sostanza. Nel caso di noi uomini, è ciò che, penetrando in noi, ci rende comprensibile la presenza di Dio in noi. Se no, non l'avrebbero capita. Nessuno gli era mai venuto in mente prima che Dio potesse incarnarsi in un uomo. Quindi solo lo Spirito Santo ha dato a Pietro questa capacità di dirlo. Infatti Gesù gli dice: beato te. Beato vuol dire santo, vuol dire che sicuramente ti salverai. Simone, figlio di Giona, adesso poi vedremo questo, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Quindi vuol dire non l'hai capito da te, è il Padre che te l'ha rivelato. Come te l'ha rivelato? Non è mica venuto il Padre. Il Padre è nel cielo. Come l'ha rivelato? Attraverso la presenza di Gesù. Ma come l'hai visto tu? Attraverso lo Spirito di Dio che ti ha aperto gli occhi e ti ha fatto capire che quello era Dio, che era il tuo Dio. Perché lo chiama figlio di Giona? È lo stesso Giona di prima. Perché Giona significa figlio della colomba. Allora, Giona significa colomba, quindi figlio della colomba, perché la colomba è il simbolo dello Spirito Santo. Quindi lo chiama figlio di Giona, come dire, tu che non sei nato da carne o da sangue in questo momento, cioè nel senso non è la tua umanità che ti fa dire che io sono Dio, ma lo Spirito Santo, sei rinato nello Spirito Santo, figlio di Giona è come figlio di Dio, figlio dell'uomo, cioè tu sei nato da quello. Da dove sei nato in questo momento per dire questa cosa? Dallo Spirito Santo. Infatti, quando andremo poi a vedere tra un bel po' di lezioni, nella fine del Vangelo di Giovanni, Pietro sarà chiamato, quando ha rinnegato tre volte Gesù, Gesù riappare e gli chiede: Pietro, mi ami tu? Gli dirà figlio di Giovanni questa volta. E dico, quanti padri aveva questo qua? Cioè, perché Giovanni, e molti dicono, oh, qui quando dice Giona si sono sbagliati, volevano dire Giovanni, mancata una sillaba. No, sono due cose diverse, non si sono sbagliati. Giovanni è spirito, sempre lo spirito, quindi fondamentalmente lo spirito della carità. Quindi in questo caso sempre comunque nella fortezza dello spirito. Come facciamo noi a essere sicuri che questa sia l'interpretazione giusta? Siamo sicuri perché dopo Gesù aggiunge: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Quindi gli dà la missione di essere il primo papa. non in quel momento, perché non dice sto edificando la mia chiesa, edificherò quando? Dopo la passione e la morte. Perché? Perché lo Spirito Santo arriverà ai discepoli dopo la morte di Gesù. Lui lo annuncerà prima della passione, gli dirà, verrà lo Spirito che vi spiegherà tutte queste cose. Non avete paura di cosa direte alle persone, perché lo Spirito vi dirà cosa dire. E le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Questo è uno forse dei versetti più belli del Vangelo, perché è pieno di speranza, perché dice che anche se Satana si scatena contro la Chiesa, da dentro e da fuori, perché ci sono le persecuzioni esterne, quando per esempio i primi cristiani venivano uccisi, e ancora adesso in tanti posti del mondo i cristiani vengono uccisi perché sono cristiani, ma anche dall'interno. Le porte degli inferi, Satana si scatena anche all'interno della Chiesa, quando, non so, ci sono i sacerdoti che si comportano male, sono pedofili, rubano, danno cattivo esempio, ma anche quando i singoli fedeli danno il cattivo esempio, non sono buoni cristiani, non fanno sì che altre persone vengano a Gesù, ma vedendoli invece come si comportano se ne tengono ben distante. Ma dice, sì, Satana si può scatenare contro la Chiesa, ma alla fine le porte degli inferi non possono prevalere. Cioè, i comportamenti che ci aprono l'inferno, queste porte degli inferi erano nella mentalità antica rappresentati come delle enormi fauci di una bestia, un drago, una bestia schifosa, che inghiottivano tutto. Perché? Perché una volta che vai nell'inferno si è distrutto, quindi c'è fuoco, c'è tutto quello che avevamo già detto sull'inferno. Non prevarranno, cosa vuol dire? Che anche se questo apre la bocca e cerca di azzannarti, non può. Tant'è vero che nell'Apocalisse, quando si parla della Madonna, si dice che questa Vergine partorirà un figlio, quando il figlio verrà partorito, il drago si desterà per cercare di divorarlo, ma la Vergine sarà sottratta e nascosta in un posto e non potrà toccarlo. E un'altra immagine della Madonna che noi abbiamo è quella della Madonna in piedi che con la piede schiaccia la testa di un serpente. Il serpente si gira e cerca di morsicarla. Quindi cerca di far sì che il suo veleno, il peccato originale, possa mordere anche la Madonna, che non era soggetta al peccato originale, perché è stata preservata dalla grazia di Dio, quindi non è stata toccata dal peccato originale, quindi il serpente, il demonio, non ha potuto sporcarla, macchiarla. Ma il demonio cerca di girarsi, di rivoltarsi contro di lei, ma il suo peso spirituale lo schiaccia a terra e lui deve stare strisciando senza poterla mordere, senza poterla danneggiare, perché lei è pura. E quindi questo è il versetto che ce lo fa capire la speranza che, avendo fede in Cristo, avendo fede in Gesù, non ci può mai essere nessuna forza, nessuna tentazione che ci possa creare un danno tale da morire, e quindi andare, non morire fisicamente, ma morire spiritualmente e andare all'inferno, a meno che siamo noi a buttarcici dentro. Qui non dice che nessuno andrà all'inferno, attenzione, dice che le porte degli inferi non prevarranno contro la Chiesa. Ma se tu dalla chiesa, dalla barca della chiesa, ti butti dentro le bocche dell'inferno, sono cavoli tuoi, cioè nel senso non è che ti impedisce di uscire dalla chiesa. E ancora va avanti, perché dice, a te darò le chiavi del regno dei cieli. Aveva già parlato cos'è il regno dei cieli. Le chiavi cosa sono? Le chiavi cosa servono? Ad aprire. Se non hai una chiave non puoi entrare. No? Quindi in questo caso la chiave significa che la chiesa è l'unica, diciamo, porta da cui si entra nel paradiso. Infatti nei primi secoli del cristianesimo, ancora adesso si usa questa cosa, si diceva extra ecclesia nulla salus, che significa fuori dalla chiesa non c'è salvezza. In realtà poi col tempo non è che è cambiata questa cosa, però come sempre la maturità spirituale di chi riflette su queste cose ha pensato, ma mettiamo caso che uno, non so, è il caso dell'eschimese che non viene mai a sapere per nessun motivo che Gesù Cristo è venuto al mondo ed è venuto per salvarci, del genere, deve andare all'inferno? No, certamente non deve andare all'inferno, perché se ha cercato di comportarsi il meglio che poteva, ha fatto tutto quello che poteva, il fatto che non sia venuto a conoscere che c'era Gesù Cristo deve essere motivo per cui Dio lo condanna all'inferno, no? E allora si è coniato il concetto di battesimo di desiderio. Cosa significa? Che se tu, senza aver mai conosciuto che esiste il cattolicesimo, se non hai mai avuto degli esempi che te l'hanno portato e te l'hanno presentato in maniera giusta, ma ti sei sempre comportato bene secondo la legge morale che Dio ha messo in ogni uomo, non uccidere, voler bene agli altri, dar sollievo alle persone che soffrono, eccetera eccetera, tutto quello che sappiamo, allora è come se avessi il battesimo, cioè se te l'avessero proposto l'avresti fatto. Però attenzione, che mentre il battesimo reale ti dà la certezza di avere la possibilità di salvarti, il battesimo di desiderio devi avere quella purezza di vita che è come partire con la strada non in salita, più che in salita, perché se già quelli battezzati, che siamo noi, sono tentati dal peccato, figuriamoci quelli che non hanno la grazia del battesimo. Sono dei casi più unici che rari, però non vuol dire che non ci possano essere. Okay? Allora ecco che in questo caso ci dice però all'interno della Chiesa, dove siamo noi, siamo battezzati, chi è che ha le chiavi? Il Papa. E chi è che ha questo potere, come dice, di legare sulla terra e di legarlo nei cieli, o di scioglierlo sulla terra e scioglierlo nei cieli? Il Papa e tutti quelli a cui lui l'ha trasmesso, che sono i vescovi e poi i vescovi e i sacerdoti, per quello che gli hanno trasmesso. Qui di cosa si sta parlando? Si sta parlando del sacramento della confessione. Quindi la confessione è specificamente il potere di rimettere i peccati, scusate, è specificamente legato al sacerdozio, in particolare a quello del vescovo, che poi lo comunica al sacerdote. Però l'unico sacerdote pieno, vero, è il vescovo. Tutti gli altri sacerdoti che noi abbiamo, i parroci e cose del genere, non sono sacerdoti come il vescovo, ma lo ricevono dal vescovo. Il vescovo invece è come uno degli apostoli, l'hanno ricevuto direttamente da Gesù. Ok, quindi c'è una differenza, perché il vescovo ha il sacerdozio pieno su tutte le cose, i sacerdoti lo hanno comunicando col vescovo, come un vaso che porta giù l'acqua ad altri vasi più piccoli. Però se il vaso principale chiude l'acqua, allora non arriva più. Tant'è vero che il vescovo può sospendere i sacerdoti dai sacramenti. Se per dire un sacerdote si rivela indegno, viene sospeso dal poter amministrare i sacramenti, non lo può più fare validamente perché non ha più questo potere. D'altro canto anche i vescovi possono essere sospesi, ma solo dal Papa. E il Papa può essere deposto, ma solo da tutti i vescovi insieme. Non è praticamente mai successo, però potrebbe succedere. Che cos'è questo potere di legare e sciogliere? Attenzione che qui dice, ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, eccetera, eccetera. No? Quindi se io, il sacerdote, perdona i peccati qua, sono perdonati anche a livello spirituale nel cielo. Però non dice che puoi sciogliere nei cieli e sarà sciolto sulla terra. Perché? Perché finché noi siamo vivi, siamo soggetti alla possibilità di peccare e di pentirci. Ma quando saremo morti, e quindi saremo in cielo, se andremo in cielo, quindi non saremo più sulla terra, non ci sarà più la possibilità di fare questo. Il che significa che nel momento in cui muori, se muori in peccato mortale, vai all'inferno. Il sacerdote non ti può assolvere dopo morto. Mi spiego? Cioè, allora dice, ma allora perché noi facciamo dire le messe e preghiamo per i morti? Nella speranza che siano salvi e che magari abbiano fatto dei peccati e che quindi abbiano bisogno di purificarsi per andare più velocemente in paradiso. Ma uno che è certamente all'inferno, non c'è messa o preghiera o cose del genere che possa farlo tornare indietro dall'inferno. Quindi questo deve essere chiaro, perché molte volte siamo poi portati a pensare, ma sì, vabbè, se per caso è, pregheranno per me. No, cioè ognuno deve salvarsi, e poi se ovviamente nessuno di noi sarà perfetto, le preghiere sono molto utili perché servono ad abbreviare il percorso di purificazione che ci serve per arrivare fino a Dio, quello che si chiama il purgatorio. Ma le preghiere di per sé non possono cambiare la, diciamo, destinazione finale, cioè il fatto che se sei destinato all'inferno vai all'inferno, se sei destinato in paradiso ci metterai quel che ci vuole per purificarti, ma arrivi in paradiso. Quindi il potere che viene dato ai discepoli è in terra, cioè tutto ciò che è in terra loro lo possono legare o sciogliere, cioè significa possono assolvere i peccati oppure ritenere che certe persone non siano degne della soluzione e quindi non dargliela, perché la soluzione può essere anche negata per certi peccati, dove per esempio non so, se uno è uno dei problemi che ci sono in questo momento, no? Magari uno divorzia e poi si vuole risposare, ok? ma se si risposa difficilmente vivrà come fratello e sorella, no? Se ti risposi per stare con tuo marito, tua moglie nuovi, come stavi col precedente, quindi con tutti i rapporti sessuali. Questo abbiamo visto nel Vangelo che Gesù non lo permette, perché ha detto chiaramente: se una donna lascia un uomo e si mette con un altro, è adulterio. Quindi lì non c'è dubbio. Dove Gesù è esplicito, dice, una delle regole della teologia è: ciò che è esplicito, dice Gesù, non c'è discussione teologica. Lo dice Gesù direttamente. Ciò che invece lascia intendere, allora lì si può cercare di capire cosa voleva dire. Però adesso dicono: ma se una persona, magari non so, per dire, uno divorzia, mettiamo, e si sposa con un altro e poi ha rapporti sessuali con questo e sa di non far bene a fare questa cosa qua e va e si vuole confessare, la soluzione viene negata. Perché? Perché a meno che lui prometta di non fare più questa cosa, ma sarebbe assurdo perché è contro la promessa che ha fatto all'altra persona, perché nel momento in cui si è sposato, non in chiesa, ma si è sposato, cioè tu ti sposi con uno e poi cosa fai? A metà ti accorgi che gli dici: no, sai cos'è, adesso a questo punto non facciamo più niente. Quindi dovrebbe in teoria di nuovo separarsi anche da questo. Non può sanare questa sua condizione ed è il problema della comunione di divorziati. L'unico modo che potrebbe fare sarebbe se questi due, sotto l'influsso della grazia divina, capissero che hanno fatto male e sono in una condizione di adulterio, decidessero di rimanere insieme e di vivere come fratello e sorella, quindi di non avere più nessun tipo di rapporto. Ma che caso teorico è? Cioè, voglio dire, non, sì, può capitare, perché tutto può capitare nel mondo, ma non è la normalità dei casi. Quindi la comunione dei divorziati non può essere data. La stessa cosa un divorziato non può fare da padrino di battesimo di cresima, perché è in peccato mortale costante. Perché è proprio la condizione stessa che è una condizione di disordine. Vediamo il caso di uno che, senza colpa sua, o magari anche colpa sua, viene lasciato. E quindi l'altro divorzia e tu lo devi subire. Questo è un altro discorso. Tu non puoi metterti con un altro perché comunque sei ancora sposato con quello, ma non ne hai colpa. Quindi se tu vivi per conto tuo, puoi fare la comunione, puoi fare tutto quello che vuoi, perché non puoi rispondere dei peccati di un altro. Rispondi solo dei tuoi. È chiara la differenza, perché certe volte su queste cose qui c'è molta confusione. La differenza è: se io subisco una cosa e mi continuo a comportare come se fossi legato in matrimonio, quindi a rimanere fedele a chi mi ha lasciato e non mi metto con nessun altro, questo non fa nessun tipo di problema. Può continuare a vivere la sua vita spirituale di santi. Anzi, se proprio volessimo dire, questa persona qui ha ancora più merito, perché cavolo, voleva vivere una vita matrimoniale, l'altro l'ha tradita e continua a rimanergli fedele, quindi se volessimo addirittura più merito. Ma se approfittando tra virgolette di questa condizione o per la sua debolezza di non poter rimanere da solo si mette con un altro, questo non è una condizione accettabile, perché non è questione di aver misericordia della persona, è questione che Gesù ha detto esplicitamente non si può. E perché non si può? L'ha deciso Dio, ha messo questi comandamenti, non sta a noi metterci a sindacarlo.
Invece la Sacra Rota?
No, la Sacra Rota è diverso, perché anche lì, allora, il tribunale della Sacra Rota, che è quello che dicono annulla i matrimoni, non annulla proprio un cavolo di niente. Perché? Perché anche se la Chiesa, come c'è scritto qui, ha il potere di legare e di sciogliere, non ha il potere di legare e sciogliere i matrimoni. Perché? Sempre per lo stesso motivo. Perché Gesù ha detto esplicitamente: non separi l'uomo ciò che Dio ha unito. Quindi nessuno può farlo, neanche il Papa. Alla peggio lo potrebbe fare Dio, ma siccome Dio non viene, a farlo non si può fare. Cosa fa la Sacra Rota quando uno va e dice annullato il matrimonio? No, lo dichiara nullo, che è diverso. Mettiamo il caso che io, non so, voglio sposarmi una ragazza, mi metto d'accordo con i suoi genitori, lei non è d'accordo, magari è pure piccola, minorenne, non sa nemmeno cos'è, e io la obbligo a sposarsi, e lei va a sposarsi e le dicono: mi raccomando, di sì, se no ti ammazziamo. Lei va davanti a tutto, vuoi sposare questo? Sì, è nullo, perché non c'è la sua volontà. Quindi se io dimostro, questa ragazza dimostra, io quando mi sono sposata mi hanno obbligato, sotto pena di morte, a sposare quello lì, il matrimonio è nullo. Quindi non era valido fin dall'inizio, non è che è annullato. Come se, per esempio, tra le condizioni del matrimonio cristiano ci sono alcune cose, quella di volersi sposare ed essere, non aver figli per forza, ma essere aperti alla possibilità di avere figli. Se uno si sposa dicendo, tra due si fanno il patto, noi non vogliamo avere figli, ma proprio siamo sicuri che non li vogliamo. Quindi se venissero abortiamo, per dire, cioè, non so, quello è nullo, perché non è un matrimonio cristiano. Un matrimonio cristiano ha tre, con, diciamo, necessità. Il primo, che ci sia il libero consenso di entrambi i coniugi, che non è scontato, perché in certe altre religioni il libero consenso è solo di uno dei coniugi, la donna non viene presa in considerazione. Due, che quindi libero consenso significa che siano disposte a farlo e che capiscano quello che fanno, perché se io mi sposo un disabile, una ragazza disabile che non capisce quello che sta facendo, è nulla lo stesso. Cioè, deve essere libero nel senso che sa cosa sta facendo e lo vuole fare, non c'è nessuna pressione per farlo. Tipo, non so, capitava una volta, un ragazzino mette incinta una ragazzina e i genitori li obbligano a sposarsi, è nullo, perché il fatto che l'abbia messa incinta va bene, non lo doveva fare, ma non è che per quello, se non c'è la volontà di stare insieme, di sposarsi, non puoi obbligare due persone a sposarsi, è nullo. Anche se loro lo fanno nell'idea che la cultura prevede che per non disonorare le famiglie lo devono fare, è nullo, perché deve essere una libera volontà di stare con quella persona lì. Secondo, deve essere aperto alla possibilità di avere figli, che significa che una persona sterile non può sposarsi se sa che la sterilità è precedente al matrimonio, perché non è proprio possibile farlo questo. Quindi una persona che si sposano in due e dopo scoprono di essere sterili, vabbè, certo, quella è una malattia che è sopraggiunta, non rende nullo il matrimonio, perché uno nella sua idea l'avrebbe voluto i figli, anzi, se Dio glieli desse li vorrebbe, ma purtroppo non può averli. Ma se sai già fin dall'inizio, non so, faccio un esempio, io non so, mi faccio tagliare i testicoli, adesso esagero, non so, oppure una donna si fa asportare l'utero prima di sposarsi, non può sposarsi perché è una condizione di sterilità precedente al matrimonio, quindi se lo fa e inganna l'altra persona, è nullo. La terza condizione è quella che uno sia consapevole e presti il suo assenso al fatto che sia indissolubile. Se uno dice, ma vabbè dai, sposiamoci, vediamo se stiamo bene insieme, allora peggio se poi dopo non stessimo bene e divorziamo, è nullo. Perché in quel caso lì è già posto all'inizio l'idea che se qualcosa non va bene, alla prima difficoltà ci possiamo divorziare. No, non è il matrimonio cristiano, puoi farlo civile, perché il matrimonio civile non prevede che tu sia obbligato ad avere figli, non prevede che tu abbia delle condizioni e... Non lo so sul fatto del libero consenso, ma penso che anche lì, se sei obbligato a sposarti, probabilmente anche quello civile è nullo, però questo non sono così sicuro, perché non so bene la legge civile come sia, ma certamente non prevede l'indissolubilità, visto che esiste il divorzio nella normativa civile. Quindi se tu ti manca una di queste tre cose, sposati civile. Gli effetti civili sono gli stessi, gli effetti religiosi sono gli stessi, perché se anche ti manca una di queste due, ti sposi in chiesa, è come se non l'avessi fatto. Quindi andarti a sposare in comune, andarti a sposare in chiesa, c'è solo la cornice esterna, ma questa cornice non incide sulla realtà del matrimonio. Quindi tu, se sei con quella donna o con quell'uomo, sei adultero, anche se ti sei sposato in chiesa, perché il matrimonio è nullo. Allora lì chi ha colpa? Chi ovviamente conosce queste condizioni. Metti che uno dei due amava veramente, l'altro invece lo fa solo per interesse, ma non è che l'adulterio sia su tutte e due, c'è solo su chi ti ha ingannato, ti ha fatto sposare credendo che ti amava, eccetera eccetera, invece lo faceva solo per interesse. Il matrimonio è nullo, ma tu che non lo sai lo stai vivendo. Se però venisse fuori che quello ti dice, prima io ti ho sposato solo per i soldi, è nullo. E quindi non siete più marito e moglie. Tant'è vero che esistono anche dei casi di matrimoni nulli in cui vengono rifatto il matrimonio, perché le persone nel frattempo imparano a volersi bene e quindi vogliono starci, ma era nullo in partenza, quindi lo rifanno. Cioè, però non si, una volta fatto valido e consumato, perché appunto, perdiamo, non so, io mi sposo con una, beh, io sono già sposato, mettiamo Elizabeth, si sposa con il suo ragazzo e dopo tre giorni vogliono separarsi e non hanno consumato il matrimonio, non hanno fatto nessuna processuale. Quel matrimonio non è ancora arato, cioè vuol dire che è valido, ma non è ancora consumato. Quindi, volendo, fino a quel momento potrebbero tornare indietro. Potrebbero dire, no, ma noi non abbiamo fatto niente, boh, chiudiamo tutto e non si sono sposati allora. Ok? Però è una condizione anche un po' difficile da dimostrare, cioè nel senso che cioè, e siamo lì, se, cioè, stiamo facendo delle teorie, ma è difficile che uno arriva a sposarsi il giorno del matrimonio, o si è ubriacato così tanto che non è riuscito ad andare a letto insieme, ma e, insomma, si pensa che normalmente se uno si sposa perché, però in teoria quelle sono le condizioni, cioè ci sono tre condizioni spirituali e poi la condizione fisica dell'unione tra i due coniugi, tant'è vero che, come vi ho detto prima, per esempio l'impotenza è causa di nullità se conosciuta prima del matrimonio. Ma come fai a conoscere prima del matrimonio che non puoi avere rapporti sessuali prima del matrimonio? Ecco perché la Chiesa dice di non avere rapporti sessuali prima del matrimonio, appena andarsi a cercare una rogna, perché poi dopo, una volta che lo sai, non è che puoi più far finta di non saperlo, ma sembrano delle stupidaggini, ma ci sono dei motivi sotto. Questi sono i motivi pratici, poi ci sono i motivi spirituali che sono molto più importanti, però ci sono i motivi pratici. Comunque siamo andati un po' fuori, ma penso che comunque lo scopo di queste lezioni non è solamente commentare il Vangelo, ma anche far capire come dal Vangelo nascono tutte queste norme, questi precetti, queste indicazioni, no? Quindi direi che siamo. Quindi la prossima volta inizieremo dal versetto 21 del capitolo 16 e andremo avanti di lì.